Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto. Esprimo immediatamente la gioia di vedervi tanti e numerosi in questa bellissima chiesa, davvero. Sono rimasta veramente strabiliata, ecco. E dicevo con Don Alessandro, qui si realizza proprio il rinnovamento conciliare. Bene, e permettetemi di salutare innanzitutto il Vescovo, padre pastore di questa Santa Chiesa che è in Andria, e tutti voi, soprattutto per questo cammino che state facendo, questa settimana biblica che è un tempo di grazia, soprattutto nel tempo della Quaresima, nel quale è fondamentale il legame con la parola di Dio contenuta nelle scritture sacre, e dunque il suo approfondimento sarà sicuramente foriero di tante grazie per ognuno, ma anche per l'intera comunità diocesana. Alla luce anche della lettera pastorale del Vescovo, camminiamo insieme lieti nella speranza, che, come ho capito, è proprio a fondamento, no?, tematico di questa settimana. Permettetemi ancora, sempre in premessa, di esprimere la mia gratitudine e la mia stima per il carissimo Don Alessandro, il cui entusiasmo e la cui passione proprio per la scrittura hanno contagiato ulteriormente anche me. Ci siamo trovati subito in sintonia anche per un altro fatto, perché siamo figli di una stessa madre, ecco, ma svelo subito questa espressione, perché la professoressa con cui io ho fatto il dottorato è la stessa con cui lui sta studiando appunto la licenza e speriamo anche il dottorato. E quindi dicevo, questa occasione per me è stata, nella preparazione, ma lo è adesso, motivo di riconoscenza al Signore, origine e compimento di ogni cosa e alla cui presenza siamo. Bene, svolgerò questo intervento declinandolo in tre punti, ma prima un brevissimo così indirizzo di saluto, una breve motivazione. E vorrei salutarvi con questa espressione: grazia e pace a voi in Cristo Gesù. Così esordisce San Paolo, e qui siamo in casa, giochiamo in casa, nella prima lettera ai Corinzi. Sommessamente prendo in prestito le sue parole per rivolgere a voi il saluto affettuoso e orante che ci unisce a colui nel cui nome noi siamo qui riuniti. È molto importante questo. E siamo insieme. Questa parola che spesso pronunciamo, ma ha un significato enorme, altrimenti rimane solo una parola. E dicevamo prima con Don Alessandro, di parole siamo tutti molto stanchi. Allora dicevo, insieme siamo riuniti intorno alla parola di Dio per assaporarne ogni sillaba, ogni accento e farla vibrare nei nostri cuori bisognosi di fiducia e di speranza. Allora dicevo, e siamo convocati qui dallo Spirito Santo al quale chiediamo che apra il nostro cuore all'ascolto, per essere docili alla sua azione e anche per esprimere la gratitudine proprio per questa occasione di condivisione della parola. Per cui, essendo anche in un clima così di approfondimento spirituale, questo stare qui, diciamo in questo momento, diventa un luogo teologico, in cui siamo invitati a meditare, condividere e a generare speranza. i tre punti: dalla ferita alla fontana zampillante. Il titolo è ben in visione, quindi vi esorto a guardarlo, ma io lo ripeterò. Quindi, primo punto, dalla ferita alla fontana zampillante. Il secondo, dal trafitto al risorto. Terzo punto, che ha anche una funzione di conclusioni, dalla speranza e con la speranza all'esperienza, ovvero come vivere le ferite della storia. Bene, vengo subito al punto e, come è stato già più volte precisato, siamo in un contesto profetico, quindi come sezione appunto della Bibbia, ma il contesto profetico ci riporta ai profeti. Ma chi è il profeta? Chi è il profeta? È semplicemente un uomo afferrato proprio, posseduto da che cosa? Dalla parola di Dio. È uno che è un tutt'uno, che non si separa, perché è questo che gli darà la possibilità di avere lo sguardo lungo. Quindi non è tanto uno che prevede, no, ma vede oltre e vede con lo sguardo di Dio. E nel suo insieme il messaggio dei profeti annuncia che questa volontà di salvezza di Dio è più forte dei peccati del popolo. Pensate un po'. Annuncia che Dio prepara per il suo popolo un futuro pieno di speranza, di pace, di benedizione, che avrà e sarà la realizzazione della sua primazia, della primazia dell'amore sul mondo. Nello specifico ci troviamo appunto nella storia, pensando alla storia di Israele, nel periodo esilico e post-esilico, e qui in questo tempo si sviluppa in alcuni ambienti giudaici questa speranza per una restaurazione della monarchia davidica da parte di Dio. E diciamo che erano tutti presi, no, da questa speranza. È una speranza che ha delle pennellate escatologiche e con una configurazione di attesa. Attesa di un Salvatore. In tal senso, quindi, si tratta di quel filone messianico che ha diverse declinazioni. L'attesa, cioè, non solo di un discendente di Davide che stabilisca la pace, il diritto e la giustizia nel popolo di Israele, ma di un sovrano che estenda la sua signoria ben al di là di Israele, instaurando un'armonia universale e una pace cosmica. Pensate un po'. Quindi, dicevo, siamo in un contesto profetico e nello specifico il profeta Zaccaria. Profeta Zaccaria, il cui libro appunto si colloca proprio nella fase del post-esilio. Siamo intorno al VI secolo avanti Cristo. Ed è un periodo particolare per Israele, sapete, perché dopo il ritorno da Babilonia, quindi dall'esilio, questo popolo, diciamo che è chiamato non solo a ricostruire il Tempio, ma anche la sua identità. E vedremo perché. Ma accenno qualcosa sul libro di Zaccaria. Zaccaria, innanzitutto, chi è? Chi è Zaccaria? È un profeta di famiglia di provenienza sacerdotale, il cui nome significa Dio Adonai e si è ricordato. All'interno del nome c'è la radice Zaccar, ricordare. Era contemporaneo del profeta Ageo e aveva molto a cuore il culto e il tempio. E abbiamo ascoltato nella preghiera, no? Brevi stralci dai racconti di vocazioni di profeti. Pensiamo a Isaia, E pensiamo a Geremia in particolare, sarà perché sono particolarmente legata a Geremia. Ma questo giovane che, come tanti prima di lui, cercano di sottrarsi a questa missione, cercano di sottrarsi, allora comincia a dire: ma io sono giovane, non riesco a parlare. Pensiamo a Mosè, il primo profeta, per ben 5 volte cerca di sottrarsi, perché è evidente che quando c'è una chiamata, non si sa, c'è un punto interrogativo, sì, diciamo che c'è un mistero però che poi, vivendolo, si capisce che è un mistero d'amore enorme, che sovrasta la persona che accetta e accoglie questa chiamata. Comunque, quindi dicevo, questo popolo che è lacerato e diciamo questo è collocato, questo profeta, in questo tempo storico, e Zaccaria lo vive alla luce, appunto, alla luce di Dio. Tornavano dall'esilio, avevano bisogno, detto, di recuperare l'identità e anche la forza dopo questa ferita, e qui cominciamo a parlare di ferita aperta dall'esilio. Badate, penso che questo popolo non ha ricevuto, diciamo, è una delle prime grandi ferite che ha ricevuto, quella della, diciamo così, dell'esilio, della distruzione del Tempio, che significava che aveva questo valore di presenza di Dio, e poi il tutto in un attimo, tutto svanito. Quindi questa ferita lacerante per l'intero popolo, una ferita profonda per la quale il disorientamento soprattutto è stato enorme. E dove in un momento, in un attimo, sono crollate, così come sono crollate le mura di Gerusalemme e del Tempio, tutte le certezze. E io qui ho annotato tra parentesi, e lascio aperta questa provocazione: forse troppe certezze? Il libro di Zaccaria, ecco, si divide in due parti e lo troviamo collocato tra quei profeti detti minori, che non è che sono minori perché sono meno importanti dei maggiori, tipo Isaia, Geremia, Ezechiele, eccetera, ma è solo a livello quantitativo, ecco, perché sono libri piuttosto piccoli, va bene, di poco materiale e minore rispetto ai maggiori. E quindi si divide in due parti. La prima parte, i primi 8 capitoli, si occupa, come, così come ha fatto il suo contemporaneo Ageo, della ricostruzione del Tempio e della restaurazione nazionale, come una apertura all'era messianica. Ricordo, come ho detto poco fa, che c'è questo contesto in cui c'è questa attesa, evviva l'attesa. La seconda parte, dal 9 al 14, ha il nome di secondo Zaccaria o Deutero Zaccaria ed evidenzia la situazione di Israele alla fine del IV secolo, agli inizi del III avanti Cristo. Questi capitoli, ci dicono gli studiosi, ma si può verificare, hanno forti accenti messianici. Questo profeta, diciamo, quindi, dicevo, vive ancora in un'esperienza di oppressione, di incertezza, e attraverso i suoi oracoli e le sue visioni, questo è il genere letterario che troviamo in questo libro, annuncia il piano di Dio per la restaurazione del popolo, pensate. E questa profezia annuncia in particolare un giorno speciale, che è chiamato il giorno del Signore, lo vedremo dopo, fra poco, in cui Dio purificherà il popolo e instaurerà un regno di giustizia. Quindi queste tutte le premesse, no? E si parla poi, come vedremo da qui a poco, di un trafitto che diventa segno di un dolore che tocca Dio stesso e il popolo che soffre la colpa di aver ferito l'inviato di Dio. E questo popolo quindi, di conseguenza, sarà invitato alla conversione, al cambiamento di direzione. Diciamo che per dovere di precisione devo ribadire il fatto che ci troviamo in un testo molto complesso, la cui grande quantità di variabili interpretative rendono la pericope zaccariana, cioè questi due versetti che abbiamo messo insieme, ma ne scopriremo il senso dello stare insieme, diciamo che è particolarmente difficile. Come conseguenza si ha la divergenza tra le spiegazioni esegetiche offerte dagli studiosi. Con Don Alessandro sappiamo bene che spesso ci sono libri e libri di chi dice una cosa e l'altro che dice il contrario di quello. Vabbè. E in mezzo a questo mare magnum esegetico, ancora in atto, cercheremo di non addentrarci in tali questioni tecniche perché avremmo bisogno di un corso intero, ma pur tenendo conto di questo stato di cose, il nostro obiettivo sarà quello di rimanere sugli elementi significativi di questi versetti, a partire dalla ricerca recente, su quello che gode di un sufficiente almeno grado di accettazione, cioè di convergenza, per usare proprio un termine, diciamo, tecnico. Questi versetti sono inseriti nella seconda parte di cui parlavo prima, quindi la sezione che va dal capitolo 9 al 14, che è definita spesso, anche per i motivi di qui sopra, Apocalisse di Zaccaria, per il linguaggio che viene usato, anche per il vocabolario piuttosto forte, no? E anche per i toni messianici ed escatologici, i cui temi principali posso sintetizzarli così brevemente: restaurazione quindi di Israele dopo l'esilio, il ruolo del Messia, la salvezza del popolo, e il tema del trafitto e della purificazione, che è il tema centrale dei nostri versetti. A tal proposito è sempre bene leggere, anche se li avete proiettati, i due versetti, perché è importante per far emergere i richiami, le connessioni e gli elementi significativi. E dunque leggo il versetto 10 del capitolo 12 e il versetto 1 del capitolo 13. Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di supplica. Essi guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lamento come si fa per un figlio unico. Lo piangeranno amaramente come si piange il primogenito. In quel giorno, 13.1, vi sarà una fontana zampillante per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per lavare il peccato e l'impurità. Ecco, il mio primo affondo quindi si sofferma su due elementi apparentemente slegati o disconnessi o di difficile comparazione, ma vedremo che non è così: la ferita e la fontana zampillante. Non possiamo prescindere però dall'incipit del versetto 12-10, che è davvero consolante: riverserò uno spirito di grazia e di supplica. Metto in evidenza alcuni lemmi, alcuni termini in ebraico che però vi dico il significato. Il verbo shafak, che appunto significa un versare abbondantemente, in abbondanza, quindi mette in evidenza questa azione divina e potente. Si tratta di una abbondanza di grazia, come quella di cui ho parlato prima con Don Alessandro, quando ho saputo che sono due fratelli sacerdoti in una famiglia, allora ho detto: c'è un'abbondanza di grazia nella tua famiglia. E quindi, ma di questa abbondanza di grazia, la sorgente chi è? È Dio, l'artefice, la sorgente, non può che essere Dio. Poi si parla, quindi riverserò, che cosa? Uno spirito di grazia e di supplica. Abbiamo due termini interessanti, ruach, che appunto si può riferirsi allo spirito di Dio, come in Ezechiele 36:26. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di carne, di pietra, scusate, vi darò un cuore di carne. Quando il termine ruach è in stato costrutto, indica lo stato d'animo determinato dal termine da cui è seguito. Quindi ha il senso di mostrare favore verso qualcuno. E poi c'è il verbo, la parola tachanun al plurale, tachanunim. E appunto, usando sempre al plurale, indica questa richiesta, quindi di supplica, le suppliche verso qualcuno. E abbiamo un'altra parolina piccolina, tanto piccola quanto intensa, ken, grazia, per indicare questo dono gratuito di Dio, perché la grazia è un dono gratuito. Guarderanno a me, a colui, virgola, colui che hanno trafitto. E qui c'è un verbo, hibitu, significa guardare con attenzione, ma anche riconoscere. Pensiamo a quanti sguardi, oppure a quante volte guardiamo con superficialità. Si guardano tante cose, ma c'è guardare e guardare. Quindi uno sguardo profondo, intenso. A chi si guarda? A colui che hanno trafitto. E qui c'è una parola molto, dove bisognerebbe dire tante cose, ma il tempo non c'è, da karu, usato per indicare proprio una perforazione con arma mortale, trafiggere. Questa espressione è sorprendente perché Dio è il soggetto del trafitto. Quindi implica qui, si innesca un misterioso coinvolgimento divino nella sofferenza. E badate che siamo ancora in contesto antico testamentario. E poi dice il versetto 10, ne faranno il lamento, come si fa per un figlio unico, lo piangeranno amaramente come si piange il primogenito. E quando si parla di figli, in quel tempo il figlio unico o il primogenito, appunto, significa evocare una perdita irreparabile, un dolore immenso, indescrivibile, per il quale non esistono parole. E quindi poi si fa un lamento che indica proprio il riconoscimento del proprio peccato da parte del popolo, ma anche il desiderio di cambiare, quindi il desiderio di conversione. Questo profeta, quindi, possiamo dire che qui sta profetizzando un tempo in cui Israele sarà in grado di riconoscere il proprio errore, guardando al trafitto, con dolore, con partecipazione, quindi con pentimento, con rammarico. Ma qui una domanda sorge spontanea, direbbe qualcuno: ma chi è il trafitto? Su questo punto, o meglio sulla sua identità, anche qui si hanno una serie sterminata di ipotesi o soluzioni offerte dagli studiosi. Alcuni pensano a una figura diversa da Dio e di conseguenza, nel caso non si identifichi con Dio, la relazione tra questi, cioè tra Dio e l'uomo colpito, comincia a creare problemi. Altri restano sulla considerazione di una metafora mediante la quale si indica un oltraggio a Dio. O nel caso in cui ci si voglia invece orientare verso l'ipotesi di una figura umana, si cerca di interpretare il testo all'interno di questa sezione chiamata appunto Deutero Zaccaria, soprattutto nel capitolo 13, nei versetti successivi al nostro in oggetto, dove ci si riferisce ad una figura profetica con complesse sfaccettature. Ma in tutta anche qui, no? Una via d'uscita all'intricata questione, gli studiosi la rintracciano nel, diciamo, percorrere la via dei riferimenti intertestuali, e in questa direzione si è rivolto lo sguardo, tra virgolette, per rimanere in tema, al servo sofferente di Isaia. E mentre dal punto di vista storico si è andati anche qui alla ricerca di qualche personaggio, quindi a una figura ispiratrice, si è pensati al re Giosia, che era appunto stato ucciso nella piana di Megiddo, ma diciamo che questa molteplicità di ipotesi per alcuni studiosi rappresenta, a partire quindi dagli scarsi elementi a favore di una interpretazione, diciamo un problema. Ma noi, volendo percorrere invece il sentiero che molti altri percorrono, che è quello che risulta più coerente e solido, e anch'io vorrei seguire questa via, quella dei riferimenti intertestuali, appunto, così ci colleghiamo alla figura del servo sofferente, nel quarto, in particolare nel quarto carme di Isaia. Isaia 52:13 fino a 53:12. Perché in tal modo una luce si apre. Anche qui diciamo che il quadro dal punto di vista testuale è complesso, ma Isaia 53:5 afferma chiaramente che il servo è stato trafitto a causa dei peccati, schiacciato dalle colpe, e che le sue piaghe hanno un potere sanante. Si parla di questo trafitto, di colui che subisce questa morte, ma la subisce con mitezza, fino addirittura a intercedere per il proprio popolo e per sanarne le ferite. Quella del servo, quindi, di Adonai è una missione paradigmatica, contrassegnata, care sorelle e cari fratelli, dal fallimento che è inaccettabile agli occhi umani e che avrà un epilogo tanto inaudito quanto inatteso. La persecuzione e la passione che il servo in persona presentava quindi nel terzo carme, qui si evolvono, tra virgolette, in una umiliante e straziante condanna a morte, in cui il servo di Dio accede senza aprire bocca, come un agnello condotto al macello. E per sottolineare questo momento mi è venuto in mente un filosofo e teologo ebreo, Martin Buber, che ebbe a scrivere: il successo non è uno dei nomi di Dio. E possiamo ben comprendere perché. La fontana zampillante. Siamo sempre nella seconda sezione, ed è importante ricordare, perché il risalto messianico, diciamo, stiamo mettendo in evidenza da varie angolature. La rinascita della casa di Davide, dicevo, l'attesa di un re messia umile e pacifico, l'annunzio misterioso del pastore rifiutato e valutato 30 sicli d'argento, come si dice in 11, 12, 13, e del trafitto, capitolo 12, versetto 10, verso cui si volgeranno gli sguardi e nel cui giorno, il famoso giorno di cui ora parliamo, e arriviamo appunto all'altro elemento dell'altro versetto, sgorgerà una fontana zampillante che laverà il peccato. Passo velocemente in rassegna alcune espressioni. In quel giorno, Bayom Rahu, è una espressione che indica proprio l'intervento decisivo di Dio nella storia. Ed è un intervento potente, che ha una connotazione scatologica, ma che è talmente potente perché è un intervento che apre a una speranza. E quindi vi sarà, si parla di questa fontana zambillante, Makor Niftach, e Makor significa proprio sorgente, viva, fontana viva, quindi è simbolo di purificazione e rinnovamento. E ce lo ricorda anche il Salmo 36 al versetto 9, poiché in te è la sorgente, la fonte della vita, alla tua luce vediamo la luce. Questa fontana si dice che è aperta, Niftach, aperta e zampillante, che cosa significa? Che è una sorgente inesauribile, aperta H24, volendolo dire con una espressione moderna, per lavare il peccato e l'impurità, il peccato che indica sempre un fallimento, un sbagliare il bersaglio. Detto ciò, quindi, è importante sottolineare che in 13.1 è Adonai, Dio, colui che apre questa sorgente, che purifica dal peccato e dall'impurità e quindi che è sorgente di vita. E l'apertura di questa fonte in quel giorno contrassegnato che doveva essere, che connotava appunto il giorno della collera di Dio. Perché, ricordiamoci, apro e chiudo una breve parentesi, questo popolo non è sempre stato fedele, anzi spesso si voltava nuovamente, pur avendo fatto una esperienza diretta, avendo ricevuto una rivelazione da parte di Dio, alla prima occasione voltava le spalle. Quindi l'apertura di questa fonte in quel giorno, dopo che è stato fatto il lamento, potrebbe indicare dunque la possibilità di una speranza al di là di ogni disperazione, ovvero la possibilità di un autentico ritorno a Dio per la casa di Davide e gli abitanti di Gerusalemme, ma anche per noi, vedremo, una speranza che forse va al di là anche del dolore per la scomparsa di un primogenito. E quindi questo dono dello Spirito in quel giorno quasi potrebbe farci pensare ad una nuova alleanza. Questo popolo che ha avuto questo contatto diretto e che spesso il peccato peggiore del popolo di Dio, il peccato narrato appunto nel Primo Testamento, è questa idolatria, il voltarsi con facilità presso altri dei, lasciarsi incantare, attrarre, nonostante questo popolo avesse avuto direttamente Dio come fondamento. Quindi, dicevo, una nuova alleanza. Con questo versetto, quindi, la profezia zaccariana sembra assumere un tono decisamente diverso, un tono positivo, aperto alla speranza, perché destinato alla salvezza. E abbiamo visto prima come Zaccaria nella sua visione fa dire a Dio stesso che gli abitanti di Gerusalemme in quel giorno, giorno escatologico, volgeranno lo sguardo a me che essi hanno trafitto, e in quello sguardo si staglia, pensate un po', la profezia del Messia, Gesù trafitto sulla croce, dal cui costato sgorgerà la sorgente della salvezza per tutti. Il Nuovo Testamento, vedete, e non solo mettiamo in collegamento i due versetti, ma mettiamo in collegamento Antico e Nuovo Testamento, quindi qui questa serata è proprio improntata sugli intrecci, sul dialogo, no? Sul collegamento. E dicevo, il Nuovo Testamento spesso farà allusione proprio a questi capitoli di Zaccaria. Abbiamo diversi citazioni, Matteo 21, 4, 5, Marco 4, 14, 27 e poi Giovanni, sul quale ci soffermeremo brevemente, Giovanni 19, 37. E quindi il secondo punto, dal trafitto al risolto, così queste ultime, diciamo, parole antico-testamentali su questa figura del trafitto sono, diventano l'annunzio di colui che, conformemente al disegno di Dio, subisce la morte dando inizio all'ultima svolta nella storia. Alla luce del Nuovo Testamento, questi nostri versetti, come abbiamo tentato di dimostrare, acquistano una luce e un particolare rilievo, trovando il loro pieno significato in Cristo crocifisso e risorto. Il trafitto, appunto, no? Che è fonte, la trafittura che è fonte della vita. È evocativo il testo, dicevo, di Giovanni 34-37. Uno dei soldati, attenzione, gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. E poi dirà, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Qui è come se si realizzasse proprio quella profezia di Zaccaria. Gesù è il trafitto sulla croce, il suo corpo viene aperto dalla lancia e da questo fianco sgorgano acqua, sangue e acqua, segno della fontana zampillante che purifica e che continua a riversare salvezza. E lo sguardo è rivolto, come quello del centurione al crocifisso, genera conversione, desiderio di cambiamento, desiderio di lasciare la via della perdizione per intraprendere la via della salvezza. Ma, care sorelle, cari fratelli, questo passaggio, ovvero quello da ferita, quindi dalla trafittura, dalla ferita alla fontana, non avviene in maniera automatica, ma passa per una lotta interiore di chi e della lotta di chiunque si confronti con il dolore, con le difficoltà, con i tradimenti, con le ipocrisie, con le forze del male. Ma pensate un po', proprio la croce diventa luogo di rivelazione e di salvezza. Gesù rimane eternamente il trafitto, secondo quanto era stato profetizzato da Isaia 53 e quindi adesso anche da Zaccaria 12:10, e invita i suoi discepoli a guardare quelle trafitture, a quelle ferite, a guardarle con fede, riconoscendo nel trafitto colui che continua a rimanere sempre vivo e le cui piaghe sono il sigillo della sua vittoria sulla morte. Carissimi, questa è una notizia, non dico sorprendente, ma di più, che ha una potenza enorme, indescrivibile. La morte di Gesù, la sua passione, il suo sacrificio sulla croce non sono vani, sono atti concreti di vita e di speranza, di vita vera, di quella vita che non vedrà mai il tramonto. E allora guardiamo il risorto che conserva le sue piaghe, Giovanni 20:27. Ma non sono più segni di morte, bensì segni di gloria. Ecco allora che la ferita può diventare una feritoia, quindi questa crepa che abbiamo, la possiamo vedere le crepe nel nostro cuore, nella nostra vita, quante, possono diventare canale di grazia. Perché Cristo è il trafitto per amore, feritoia per la grazia di Dio. La ferita della lancia apre la porta attraverso cui si manifesta la misericordia di Dio, che, come abbiamo detto prima, è in abbondanza e sarà riversata nei nostri cuori, nel cuore di ciascuno. Urs von Balthasar, teologo definito vertice della cultura del XX secolo, ebbe a dire: la croce è la rivelazione dell'amore più grande, perché è l'estremo abbassamento di Dio. Concludendo questo secondo punto, allora mi avvio verso la conclusione, riflettiamo sul fatto che in ogni atto d'amore autentico vi è un dinamismo di perdita, perdita di sé per ritrovarsi nell'altro, lo sanno bene gli sposi, ma pienamente e intensamente nell'altro. La dinamica di morte e risurrezione è insita nell'amare ed è il sigillo dell'agire di Dio, che è amore, e ce lo ricorda sempre Giovanni nella sua prima lettera. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio è in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Ecco, a sigillo del fatto che la croce diviene evento di gloria e di luce per Giovanni, ciò che compie questa trasformazione non può che essere l'amore. Terzo punto, che ha anche una funzione, come dicevo all'inizio, di sintesi: dalla speranza, con la speranza all'esperienza. Questo titolo con un po' di giochi di parole, ma è perché, cari fratelli, care sorelle, se questo approfondimento, questa parola, non penetra nel nostro cuore, ma soprattutto nella nostra vita, facendo che questa sera noi usciamo da questa chiesa comunque con un desiderio diverso e con una consapevolezza diversa, allora io farò ammenda, ma ecco, il Signore prenderà tutto, no? Ma avremo solo sentito delle parole. Dicevamo prima, di parole siamo stanchi, parole vuote, parole sterili. Abbiamo bisogno tutti che le parole siano legate ai fatti, ma che le parole siano legate ad una, alla vita, la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Quindi, dicevo, come sappiamo, abbiamo visto in parte, la scrittura è attraversata da questo paradosso della sofferenza redentrice. Le ferite di ogni uomo e di ogni donna diventano luogo della salvezza di Dio. Il profeta Zaccaria, in un contesto storico di crisi profonda per Israele, annuncia una speranza che nasce, guardate, da un fallimento, l'esilio. nasce da un dolore. Essi volgeranno lo sguardo a me che hanno trafitto. Il dolore di una ferita inferta diventa occasione di conversione. Questa tensione, quindi, tra ferita e salvezza, pianto e speranza, morte e vita, trova il suo compimento in Cristo crocifisso e risorto, trafitto per amore e sorgente di redenzione per l'umanità. Guardate, mi permetto di dire una cosa, ma ecco come mi sento. Finiamola di fermarci al Venerdì Santo, per favore. Finiamola di fermarci al Venerdì Santo, perché non c'è Venerdì Santo senza il sabato. Altrimenti piangiamo un morto. Noi invece diamo gloria al risorto, ma quella resurrezione necessariamente passa per il Venerdì Santo, ma non si ferma lì. Ecco il senso quindi della speranza cristiana, che non è un'attesa passiva, ma una lotta. Parlavamo prima di tensione tra opposti, no? Si genera nelle ferite della storia e si apre attraverso lo spirito ad un futuro di salvezza. Quindi, in questi due versetti, così apparentemente distanti, ma come abbiamo visto così connessi, Dio non solo invita a conversione, ma anche a purificazione, rinnovamento, e quest'acqua viva di cui si parla, la fontana zampillante, che è sempre attiva, che non viene mai chiusa, mai, richiama il battesimo e la grazia dello Spirito Santo. Il Dio ferito, trafitto ingiustamente, che non risponde con la ritorsione, ma con una fontana di grazia e di purificazione. Questa ferita si trasforma in una sorgente di vita che è segno della misericordia divina. Penso, sono certa, che tutti noi abbiamo esperienza di ferite. Non penso che io si facesse la domanda qui, c'è qualcuno che non è ferito? Ecco, io di questo ero già certa. Quindi, visibili o invisibili, nascoste. Alcune di queste ferite continuano a sanguinare e chissà, forse nel nascondimento. Altre sono più evidenti. Alcune trovano conforto e accoglienza. Altre vengono continuamente ravvivate, purtroppo, dalla sottovalutazione altrui, dall'ipocrisia, dal non ascolto. E qui l'elenco potrebbe, no, farsi lungo. Certo che tutti su questo terreno, e in svariati modi e con sfumature diverse, ci possiamo chiamare compagni di strada. La solidarietà del dolore, quindi. E ora siamo dinanzi ad una scelta quando ci troviamo in questa situazione. Rimanere piegati e piegati e dunque ripiegati, o provare a mostrare le proprie ferite e lasciare che qualcuno se ne prenda cura, si fermi come il buon samaritano, le guardi, le tocchi e le curi. E in questo appunto siamo invitati, e aiutiamoci, bisogna aiutarsi in questo, a mettere queste ferite sotto la luce di Dio e del Figlio Gesù morto e risorto, la cui luce di risurrezione può operare una rinascita. Anche la Chiesa è ferita, tutti siamo feriti, ma da queste ferite si può rinascere ad una vita nuova, nella misura in cui permettiamo alla grazia sanante, purificante di intervenire. Nell'umiltà e nella semplicità dimostrarsi reciprocamente le ferite, tante relazioni cambierebbero, si aprirebbero strade di amicizia, di perdono, di riconciliazione. Un'efficace espressione usata dal vescovo Don Tonino Bello in alcune occasioni del suo ministero pastorale, quando appunto ebbe parlava di trasformare le ferite in feritoie, in un'occasione ebbe a dire ai crisimandi: noi vi auguriamo di essere feritoie di Gesù Cristo, chi guarda voi possa vedere Lui, possa vedere le cose pulite, le cose buone, le cose nobili, l'amicizia, la pace, la giustizia, la libertà, l'impegno e il dialogo. Quindi feritoie da dove si vedono cieli nuovi e terra nuova. Ecco, allora, carissimi, le ferite possono realmente diventare feritoie, ma per fare ciò bisogna coltivare e fare esperienza di speranza, ma di una speranza viva, di cui parla Pietro nella sua prima lettera. Una speranza viva e vissosa, centro di ogni esistenza, che è al centro della relazione con Dio, con il mondo, con i fratelli. E quindi il continuo impegno ad essere persone nuove in Cristo, a vivere e ad amare come Lui. E grazie al suo amore gratuito. Si tratta quindi, coltivare questa speranza, di in qualche modo del desiderio che diventa impegno a rimanere nell'amore di Cristo, rimanere voce del verbo amare. Quindi possiamo chiederci perché questa insistenza sulla speranza viva, cioè una speranza certa, sicura, perché non è fondata sulle nostre capacità o sulla nostra buona volontà, no, ma sulla resurrezione di Gesù Cristo, che è la speranza che vive, che vivifica, perché Lui è il vivente. E quindi questo nella misura in cui noi lasciamo aperto il cuore. Non si tratta quindi della speranza cristiana, ripeto e finisco, di una speranza statica o passiva, ma di una realtà dinamica e trasformante. Allora, l'augurio. L'augurio è quello che ciascuno di voi, carissimi, dopo averlo sperimentato, possa diventare quel luogo privilegiato di apprendimento della speranza per tutti coloro che saranno posti sul vostro cammino, in unione a Cristo risorto, l'unico che può ravvivare e mantenere viva la speranza, può mantenerla luminosa e dinamica. E allora io dico, mettiamoci, o meglio, proseguiamo il cammino, perché siamo attesi, sapete? Siamo attesi. Siamo attesi dall'amore, dall'amore tutto maiuscolo, e questo amore ha una sola casa, il cuore di Dio. Buon cammino e grazie.